Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, tutto il senso della grande solennità del Corpus Domini è racchiuso all'interno di un inno che si trova all'interno della liturgia della parola, e abbiamo ascoltato una parte, quella centrale, la cosiddetta sequenza del Corpus Domini, che è un grande inno. Ne sono rimasti nella liturgia soltanto cinque. Pochi giorni fa abbiamo sentito la sequenza di Pentecoste, prima ancora la sequenza di Pasqua. Nella sequenza del Corpus Domini, scritta nel 1264 da San Tommaso d'Aquino, colui che ha scritto tutte le preghiere di questa Santa Messa per ordine del Papa, inizia dicendo: «Sion, loda il Salvatore, la tua guida, il tuo pastore, con inni e cantici». La festa del Corpus Domini è proprio questo: cantare, lodare, osannare il nostro Signore che è vivo in mezzo a noi e che si dona completamente a noi per fare vita insieme con noi, dentro di noi. Ecco, certamente oggi è una festa del Corpus Domini alquanto sottotono, perché non ci è permesso di dare inni e lodi al Signore per le nostre strade, qualche cosa che però è andato sempre di più scemando in questi anni. Io ricordo da bambino i fiori, le coperte, i balconi. C'era tanta fede nella presenza di Dio dentro quel pezzo di pane. Adesso siamo arrivati anche al momento in cui non ci è lecito fare la processione del Corpus Domini. E continua la sequenza: impegna tutto il tuo fervore, egli supera ogni lode, non vi è canto che sia degno. Come a dire, per quanto possiamo lodare, ringraziare, adorare, amare il Signore nell'Eucarestia, avremo fatto sempre molto poco. Pane vivo che dà vita, questo è tema del tuo canto, oggetto della lode. Cioè, loda una verità, non una fantasia, un racconto per bambini. Quel pane non è materia inerte, quel pane palpita, quel pane è vivo. Difatti, il primo miracolo eucaristico che il Signore ha voluto donare alla storia della Chiesa 1200 anni fa e che è ancora in atto come miracolo, cioè ogni giorno, ogni istante è sempre un miracolo, quello di Lanciano, nel quale veramente noi vediamo quello che è nascosto dietro la materia. Lì c'è carne visibile che, esaminata al laboratorio dai medici, risulta essere carne viva. Un pezzo di cuore umano vivo, che batte ancora. Non è morta, non è carne morta, è carne viva. E questo è quello che noi riceviamo nella Santa Comunione. Veramente, dice la sequenza, fu donato agli apostoli, riuniti in fraterna e sacra cena. Non hanno fatto un ricordo della Pasqua antico testamentaria. In quel momento Gesù ha consegnato tutto se stesso agli apostoli e quindi a tutti quanti noi. In questo nostro mondo, se c'è una parola che si usa tanto e la si usa anche per giustificare l'ingiustificabile, questa parola è la parola amore. Amore, amore, amore. Se c'è amore puoi fare quello che vuoi. Ma di amore questo nostro mondo forse non capisce nemmeno un H. Capiremo che cos'è l'amore soltanto se poco poco ci mettiamo a comprendere che cos'è il mistero dell'Eucarestia. Di un Dio che si è abbassato nei confronti della sua creatura e si è consegnato definitivamente, irreversibilmente, nell'Eucarestia. Una volta una persona mi ha chiesto, dice: Don Pierpaolo, ma quando i satanisti entrano nelle chiese e rubano l'Eucarestia o fanno la comunione in mano, però se la portano via. Quando poi portano Gesù a profanarlo nelle messe nere, ma in quel momento Gesù va via dall'osta, vero? Io ho detto: no, Gesù non va mai via dall'ostia. Com'è possibile? Come fa a stare lì? Lui rimane lì fino a quando le specie si sono consumate. L'amore per sempre, l'amore definitivo. E continua: lode piena e risonante, gioia nobile e serena, sgorghi oggi dallo Spirito. Questa è la festa solenne nella quale celebriamo la prima sacra cena. La prima. Perché ogni santa messa possiamo dire che è la seconda, ma in realtà è sempre la stessa prima sacra cena che si rende presente qui in mezzo a noi. È il banchetto del nuovo re, nuova Pasqua, nuova legge, e l'antico è giunto a termine. La Santa Messa è un banchetto nuziale nel quale lo sposo, anziché uccidere animali e far cucinare qualche cosa per la sua sposa, uccide se stesso e dà da mangiare alla sua sposa se stesso, perché la sposa, cioè noi, la Chiesa, nutrendoci del nostro sposo, cioè Gesù, compiamo veramente l'atto matrimoniale per eccellenza, due persone fusi in un'unica entità. Cede al nuovo l'antico rito, la realtà disperde l'ombra, luce non più tenebra. Cioè, quello che era l'antico rito pasquale, quello che erano le ombre dell'Antico Testamento, oggi sono rivelate nel loro significato profetico. La luce, cioè Cristo risorto e donato a noi nell'Eucaristia, mette in fuga tutte le tenebre del passato. Cristo lascia in sua memoria ciò che ha fatto nella cena e noi lo rinnoviamo. Quando celebriamo l'Eucaristia, noi facciamo memoria e rendiamo quindi presente l'evento della croce del Signore che Lui ha compiuto all'indomani dell'ultima cena. Quindi siamo veramente partecipi del mistero dell'amore del Signore. Non stiamo qui a partecipare a una cerimonia o a fare un dovere. Noi siamo qui a ricevere e a dare amore, amore divino. Obbedienti al suo comando, consacriamo il pane e il vino, ostia di salvezza. È il Signore che ci ha detto di celebrare la messa. Non ce lo siamo voluti inventare noi. Fate questo in memoria di me. Ricordatemi, rendetemi presente, ripetete, rinnovate, rendete presente questo mio dono. E chi non celebra la Santa Messa è semplicemente un disobbediente. Ma a chi? Alla Chiesa? A Gesù Cristo, a Gesù Cristo. È semplicemente una persona che ha voluto rompere questo matrimonio col Signore. Perché un uomo e una donna che non si frequentano, che non si guardano, che non si parlano, che non compiono atti d'amore incessanti, anche intimi, è un matrimonio che vacilla, ed è il matrimonio vacillante per tanti, la maggior parte dei cristiani. E certezza a noi cristiani, si trasforma il pane in carne, si fa sangue il vino. Tu non vedi, non comprendi, ma la fede ti conferma, oltre la natura. È un segno ciò che appare, nasconde nel mistero realtà sublimi. E per grazia di Dio noi non vediamo che nel momento della consacrazione il pane si trasforma nella carne e il vino si trasforma nel sangue. Perché se noi dovessimo vedere la sostanza che è cambiata, perché rimane l'aspetto esteriore, l'apparenza di pane, ma realmente la sostanza è Gesù Cristo vivo e vero. Perché se noi dovessimo vedere Gesù, verrebbe meno ogni nostro merito, i meriti della fede, perché noi saremmo obbligati a dire che lì c'è Gesù, perché tu lo vedi, è proprio un dato scientifico, tu lo puoi sperimentare in laboratorio, quindi non c'è più la fede, e se non c'è la fede non c'è più la libertà e non c'è più nemmeno il merito, perché tu sei obbligato. Certo, in questi nostri tempi nemmeno di fronte all'evidenza delle cose si cede e si obbedisce con la ragione, perché di fronte all'evidenza c'è sempre l'io che è più forte dell'evidenza. Però vedete il Signore come rispetta la libertà di ciascuno e nessuno obbliga a credere. E continua: mangi carne, bevi sangue, ma rimane Cristo intero in ciascuna specie. Chi ne mangia non lo spezza, né separa né divide, intatto lo riceve. Sia uno, sia mille, ugualmente lo ricevono, mai è consumato. E questa è un'altra verità di fede, e cioè che se noi spezziamo l'osta, non è che spezziamo Gesù, una gamba sta in un pezzo e la testa sta in un altro, ma in ogni più piccolo pezzo di pane è nascosto Gesù tutto intero. E quindi noi riceviamo sempre tutto Gesù, e quando diciamo tutto Gesù intendiamo anche l'atto del suo concepimento nel grembo di Maria, la sua nascita, la sua infanzia, la sua vita nascosta, la sua passione, la sua risurrezione, la sua ascensione, la sua vita gloriosa in cielo. C'è tutto Gesù con tutto il suo esplicarsi di atti, per cui io posso unirmi a Gesù in ogni istante della sua esistenza. E in ogni più piccolo frammento c'è tutto Gesù. Una ricerca ha dimostrato che più del 90% delle persone che ricevono la comunione in mano non controllano se è rimasto qualche frammento sulla mano, cosa che è un dovere per la Chiesa. Allora, quando una persona non controlla questo, forse le questioni sono due. O non ci crede che Gesù è presente nel più piccolo frammento visibile dell'Eucarestia, in questo senso commetterebbe peccato di eresia. Oppure ci crede ma non ci bada, e in questo caso commetterebbe peccato di profanazione eucaristica, perché Gesù viene gettato. Vanno i buoni, dice la sequenza, vanno gli empi, ma diversa ne è la sorte. Vita o morte provoca, vita ai buoni, morte agli empi, nella stessa comunione, ben diverso è l'esito. Che significano queste espressioni? Significa che a ricevere Gesù Eucaristia possono andare tutte le categorie delle persone. Di per sé il ministro non dovrebbe dare la comunione a tutti, a coloro che sono in un peccato grave, manifesto e ostinato dovrebbe rimandare la comunione. Però in genere buoni ed empi vanno a fare la comunione, chi è in grazia di Dio e chi è in peccato mortale, dice San Tommaso. Va bene, ma l'esito di quella comunione è molto diversa. Vita ai buoni, come dice Gesù nel Vangelo: chi mangia la mia carne ha la vita eterna, cioè la mia vita. Ma morte agli empi, chi accosta Gesù Eucaristico in peccato mortale riceve la condanna eterna all'inferno, perché ha commesso un terribile sacrilegio e quindi ha disprezzato con se stesso, tutto se stesso, il nostro Dio e quindi la fede in Lui. E si conclude: quando spezzi il sacramento, non temere, ma ricorda, Cristo è tanto in ogni parte quanto nell'intero. È diviso solo il segno, non si tocca la sostanza, nulla è diminuito della sua persona. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli annunziato, in Isacco date a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici, difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi. Cari fratelli e sorelle, questo, dice la sequenza, è il cibo che mangiano gli angeli. Cioè, coloro che vivono in cielo si nutrono di Dio, si nutrono di Gesù. Gesù è la loro vita. Ecco quello che ci viene offerto in terra, il cibo che mangiano gli angeli e i santi in cielo. Viviamo quindi di Gesù, di Eucaristia, mangiamo l'Eucaristia a 360 gradi. L'Eucaristia si mangia innanzitutto col cuore, col desiderio, si mangia con la mente pensandola, si mangia con gli occhi guardandola, si mangia anche con la bocca ricevendola. Ma l'importante è che la nostra vita si nutra sempre della vita di Gesù. Siano lodati Gesù e Maria.